Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 6, i versetti 17.20-26. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla, i suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia, è come un albero piantato lungo un corso d'acqua. Verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. La resurrezione di Gesù è certamente il cuore di tutto il Nuovo Testamento. Paolo può dire che Gesù è risorto perché l'ha visto lui. Gesù risorto si è fatto vedere da Paolo, così come si era fatto vedere dalle donne, così come si era fatto vedere dai dodici, così come si era fatto vedere, lo dice Paolo, da più di 500 fratelli riuniti insieme. E dunque questo è il cardine della fede cristiana. Paolo, che pure veniva portato in catene a Roma, ebbe la possibilità di entrare nel palazzo dell'imperatore, proprio qui sul Palatino, e lui gioì, perché perfino l'imperatore aveva potuto udire che un uomo di nome Gesù era risuscitato dai morti. E godeva Paolo, magari non gli importerà nulla, ma io questa bella notizia l'ho potuta gridare al cuore stesso del potere, che è un potere di morte, un potere fondato sulla pena di morte, un potere che anche quando ha potuto essere definito Pax Augustana o Pax Augusti, era stato costruito comunque su centinaia di migliaia di morti a causa delle guerre civili che si erano succedute all'uccisione di Giulio Cesare. Dunque Paolo è pieno di gioia perché questa bella notizia l'ha portata al centro del potere fondato sulla distruzione degli altri. Se illuminiamo adesso la prima e la terza lettura con questa certezza di Paolo, queste letture esplodono nella loro profondità e nella loro bellezza, perché nella prima lettura viene sottolineato che la propria fiducia non va posta negli uomini, ma in Dio. Quel Dio che ha risuscitato appunto Gesù dai morti. E benedetto l'uomo che confida nel Signore. E il Signore è la sua fiducia. Vuol dire che se ci fidiamo di questa bella notizia della resurrezione, sarà poi il seguito del testo di Geremia, saremo tutti come un albero che è piantato su questi corsi di fiume cristallino che garantisce la vita e permette alla vita, come lo permette agli alberi, di fruttificare. La fruttificazione diventa perciò la conseguenza naturale del nostro esserci radicati nella risurrezione di Gesù. Tutto questo però accade come realizzazione di una profezia che era dentro al cuore stesso dell'Antico Testamento, precisamente dentro l'epopea dell'Esodo, dove si descrive un popolo che riesce a sfuggire alla schiavitù di Faraone, fidandosi della parola di Mosè, il quale a sua volta si fidava della parola che gli era stata rivolta da questo Dio che non riusciva a conoscere per nome, ma che era il vivente, e che passando attraverso le acque del mare recuperava anch'esso la pienezza della vita. Ma insieme con questa pagina dell'epopea dell'Esodo, il brano del Vangelo di Luca vuole mettere in evidenza l'universalità della salvezza dell'essere umano legata alla risurrezione di Gesù. E questa è la prima osservazione che dobbiamo fare per approfondire il testo del Vangelo di Luca. Luca ha già raccontato che Gesù era talmente entusiasta della fecondità della sua parola da capire che ormai doveva dare inizio ad una storia nuova, una storia fondata su altri 12 patriarchi, e questi 12 patriarchi avrebbero dovuto essere gli apostoli, gli inviati da lui a nome di Dio per portare la bella notizia della libertà e della pienezza della vita a tutti i popoli del mondo. E di nuovo, in analogia a ciò che il libro dell'Esodo aveva raccontato a proposito del passaggio dalla schiavitù alla libertà del popolo di Israele, perché durante questo passaggio folle innumerevoli di famiglie non appartenenti al popolo di Israele si erano inserite all'interno del popolo e insieme col popolo di Israele erano passate anch'esse dalla schiavitù alla libertà. Tutto questo letto come profezia di ciò che si sta verificando adesso davanti allo sguardo di Gesù, che ha scelto i suoi 12 inviati, è sceso giù dalla montagna e quando arriva in pianura si accorge che una massa enorme di gente, e di gente di ogni provenienza, aveva sentito parlare di lui e si era radunata per ascoltarlo. Quindi possiamo immaginare, no, questo sguardo di Gesù che scende dalla montagna dopo aver scelto i suoi 12 aiutanti e si accorge che ormai non si poteva più distinguere tra popolo di Israele e altri popoli, perché tutti ormai erano stati raggiunti dalla bella notizia della libertà dalla morte e dalla schiavitù. Ma all'interno di questa folla numerosissima Gesù si accorge che non tutti rispondono allo stesso modo alla bella notizia che aveva portato. Alcuni infatti appartenevano a categorie, diciamo, inferiori, altri a categorie superiori, e la bella notizia doveva essere accolta da tutti indifferentemente, senza però imporla. E questo è il criterio determinante che era stato il criterio di Dio nell'Antico Testamento e lo è anche per Gesù nel Nuovo Testamento. La proposta è per tutti, ma non è imposta a nessuno. E torniamo al godimento di Paolo, che entra al cuore stesso del potere, porta la bella notizia della risurrezione, ma senza imporre nulla, non fa nessun miracolo, non fa nessun segno straordinario, porta semplicemente questa bella notizia. Chi è semplice di cuore la riceve questa bella notizia, chi invece non intende essere, diciamo, spostato dalle sue certezze, la lascia cadere. E questa è la prima, diciamo, impressione che ha Gesù. Ci sono alcuni che accolgono questa bella notizia e ci sono altri che hanno già fatto le loro scelte, si sono già aggrappate ai propri idoli e non intendono assolutamente scomodarsi e tantomeno accogliere la bella notizia della risurrezione dai morti. Ed è proprio di questo che adesso l'Evangelista Luca ci rende consapevoli. Non si riferisce unicamente a quell'evento specifico di Gesù, ma descrive questo evento vissuto da Gesù per indicare una realtà che arriverà fino ai confini del mondo e arriverà fino ai secoli dei secoli, finché la storia durerà. Sempre con lo stesso metodo, l'annuncio è per tutti, ma nessuno sarà obbligato. Chi però riceve questa bella notizia avrà determinate conseguenze nella sua vita, e chi non riceve, non accoglie questa bella notizia, a sua volta avrà tutte le conseguenze di non aver accolto questa bella notizia. Chi sono coloro che accolgono questa bella notizia? Ed è l'elenco che fa adesso Luca. Una bella notizia che sollecita delle felicitazioni, beati, 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 e come dire, mi felicito con te, mi felicito con voi, mi felicito con chi riesce ad avere un cuore abbastanza libero da ogni altra preoccupazione da farsi convincere in profondità da questa bella notizia che viene direttamente da Dio, e cioè che la morte non ha l'ultima parola, perché l'ultima parola l'avrà la vita. È dentro questa libertà di scelta che si pone la pagina delle cosiddette beatitudini di Luca. Mentre nelle beatitudini di Matteo c'è una descrizione così alla terza persona plurale, beati, 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 coloro che, coloro che, coloro che, perché, perché, perché. Qui invece nel testo di Luca c'è una chiamata in causa diretta, diretta, con la seconda persona a plurale, beati voi, non beati quelli, ma beati voi, perché la bella notizia è arrivata, alcuni l'hanno accolta, e adesso l'Evangelista vuol far capire che cosa ha significato per loro aver accolto questa bella notizia, che significa fiducia in Dio, abbandono in Dio, riconoscimento dell'onnipotenza di Dio, un'onnipotenza così grande che appunto può vincere anche la morte. E comincia la descrizione delle beatitudini di Luca. Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Il regno di Dio suppone uno spazio vuoto in cui non regna nessun altro se non Dio. Questo è il regno di Dio. Coloro dunque che si liberano al punto da non avere nessun altro abitante nella propria vita, nel proprio cuore, nei propri affetti, nelle proprie decisioni, fanno spazio ipso facto al regno di Dio. Vuol dire che Dio è il re della loro vita, è il punto massimo centrale di riferimento della propria vita. Solo chi è povero può riuscire ad affermare questo. E povero significa vuoto, significa senza nessun altro abitante che interferisca, sotto sotto c'è cioè senza nessun altro idolo che creda di poter dominare all'interno del cuore di quella determinata persona. Quindi la prima felicitazione riguarda coloro che si sono fatti poveri o sono di fatto poveri, perché grazie alla loro povertà hanno fatto spazio o fanno spazio unicamente a Dio. Dentro questa beatitudine c'è una seconda beatitudine o una seconda felicitazione, perché suppone che la povertà, aver cioè fatto piazza pulita di tutte le altre preoccupazioni, li porta anche a delle sofferenze semplicemente umane. Voi che avete fame, beati voi che avete fame, perché sarete saziati. È proprio questo che comporta la povertà. La povertà significa fame, significa non avere da mangiare, significa non potersi nutrire, ma proprio perché vivete all'interno di questa povertà che vi porta fino al punto da non avere né da mangiare né da bere, voi dimostrate, accogliendo la parola, di fare spazio al regno di Dio, e il re che regna adesso nella nostra vita sarà un re che non vi farà mancare assolutamente né da mangiare né da bere. Beati voi, felici voi, faccio le mie felicitazioni a voi, che ora sì avete fame, ma perché sarete saziati. State tranquilli, se voi permettete che sia Dio a regnare nella vostra vita, Lui che è la fonte stessa della vita, non mancherà di garantirvi la vita. Beati voi che ora piangete, perché riderete. È sempre la presenza di questo re che domina l'interno del tuo cuore, che ti farà gioire nonostante le lacrime, nonostante le sofferenze, nonostante i lutti, nonostante le assenze di coloro che magari facevano parte della vostra vita. State tranquilli, non sarete lasciati nella vostra solitudine, non sarete lasciati nel vostro lutto, non sarete lasciati nella vostra sofferenza, perché questo re che voi avete deciso di accogliere nella vostra vita sarà capace anche di liberarvi da tutte queste sofferenze e aprirvi a ciò che desiderate di più, di nuovo la pienezza della vita, che è pienezza di gioia e pienezza di amore. Ma siete beati anche voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, e lo faranno a causa del figlio dell'uomo. Qui c'è un passaggio, c'è un passo in avanti. Cioè questo re che regna nella tua vita si è manifestato attraverso il figlio dell'uomo, e aver accolto il figlio dell'uomo, aver deciso di seguire il figlio dell'uomo nella sequela, che noi diciamo, di Cristo, non avrete nessun plauso, nessuno vi elogerà, nessuno vi batterà le mani. Anzi, sarete perseguitati, sarete lasciati soli, sarete caricati di sofferenze, come il figlio dell'uomo che ha portato su di sé la croce di ogni sofferenza possibile all'uomo. Non sarete lasciati soli. Rallegratevi, anzi, in quel giorno, ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo, è già grande nel cielo. È molto importante precisare bene che cosa significa questo, perché all'interno della storia della Chiesa ci sono state anche delle teorie che pensavano ad una vita su questa terra come una continua via crucis, via della croce, oppure come si esprime un santo, San Pier Damiano dell'XI secolo, come la strada del Venerdì Santo, quasi che il credente non possa osservare questa vita umana se non all'interno del mistero del Venerdì Santo, che significa flagellazione, significa crocifissioni, significa anche esperienza di morte. Ci sono stati dati secoli di convincimento dei credenti cristiani che hanno dato per scontato che la nostra vita sulla terra è soltanto una via crucis. È molto importante questo, perché si tratta di capire il messaggio del Vangelo, il quale invece è fondato su un già che certamente comporta un non ancora, ma non esclude il non ancora. Il già è ciò che noi viviamo qui su questa terra, ma all'interno di quel già, che può apparire come vestito soltanto di sofferenza e di morte, c'è già la bella notizia della risurrezione, c'è già la speranza. In ogni già c'è la speranza del non ancora, e il non ancora sarà nient'altro che la pienezza stessa della vita. Perciò c'è questo grido: rallegratevi, siate felici, nonostante tutto, in quel giorno, esultate, perché la vostra ricompensa è grande nel cielo. Il non ancora ha già un inizio, fino a quando non esploderà in tutta la sua grandezza nel cielo. Quindi non si tratta di concepire la vita cristiana unicamente come via crucis, come Venerdì Santo, ma si tratta di vivere l'esperienza della vita della fede con la gioia di sperimentare già qualcosa che appartiene nella sua completezza unicamente al compimento della storia. E tutta la vita cristiana è niente altro che questo desiderio del non ancora, ma sperimentato però, sia pure come si sperimenta l'alba rispetto alla pienezza del giorno, come si sperimenta la fioritura del primaverile rispetto alla fruttificazione dell'autunno, ma è già. Però ci sono alcune spiritualità all'interno della storia della Chiesa che sottolinea soprattutto il già, e ci sono altre scuole di spiritualità cristiana che sottolineano il non ancora. L'una e l'altra però dovrebbero intrecciarsi a vicenda. E già non è tutto, e il non ancora non è per il futuro e basta, è già nel presente. Ed è questa constatazione, questa bellissima notizia, che il non ancora è già presente, nonostante che già non sia la pienezza, che porta alla gioia. È una gioia però misurata, è la gioia della sobria ebrietas, come dicono i padri della Chiesa, dell'ebbrezza sobria. Non è l'euforia sconfinata, l'euforia smisurata, l'euforia di chi rinuncia a tutto perché ha perso la testa. No, già l'esperienza della fede è un desiderio che già si sperimenta, ma con misura, con sobria ebbrezza, vivendo nella serenità, nella pace, non nella presunzione del possesso passionale, ma nel gusto della gioia quotidiana. È molto importante, i padri della Chiesa insistono molto su questa sobrietas. Per esempio, se San Clemente Alessandrino, che non vuole che all'interno della comunità cristiana si pratichi una musica che esalta al punto da far partire la capacità intellettiva e perfino la capacità della delicatezza dell'emozione dell'amore, perché è smisurata, perché va oltre misura, perché di fatto umilia l'uomo, che è sempre, come dice Clemente Alessandrino, un'armonia di corpo, anima e spirito. Tre corde musicali, le chiama proprio così, che permettono di godere una musica che già fa sperimentare il non ancora della pienezza della vita. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. E se non vi convincete di questo, io vi faccio semplicemente, dice l'autore, dice qui Luca, l'esempio dei profeti. I profeti hanno vissuto all'interno della persecuzione una gratificazione, una pacificazione, una gioia di vivere che per sé il mondo non riusciva a capire. Questa è la prima parte della pagina di Luca. E dunque la conclusione è vivere già, tenendo presente il non ancora, e vivere il non ancora senza privarsi del già. E dentro questa perfetta caritas o sobria pietas, che si persegue nel cammino della fede, o si prosegue nel cammino della fede. Chi non accetta questo vuol dire che è preda della idolatria, è l'idolatria della ricchezza, è l'idolatria della sazietà ad oltranza, è l'idolatria della mancanza di equilibrio perfino nel vivere con gioia, ridete. Ed è l'idolatria della stima degli altri, dell'onore che riceviamo dagli altri. Tutti idoli, è molto significativo che una pagina evangelica ci mette in guardia di fronte a questo superamento dell'equilibrio, superamento dell'armonia, superamento della gioia equilibrata. Io non aggiungo altro, ma ho seguito un po' Sanremo, ma ho visto che certamente sono cose bellissime, ma che spingono a non avere la misura, non avere la misura. E a me questo perché? Perché non avere la misura significa fare affidamento unicamente sull'emozione, eliminando tutte le altre parti della composizione umana, dell'essere umano. E si stimolano anche le emozioni più o meno accettabili, eliminando tutti gli altri aspetti della vita, perché questa è la vita. L'esagerazione, punto interrogativo. Io sono un discepolo dei padri della Chiesa che avevano creduto perfino nell'equilibrio di Epicuro, nell'equilibrio di Orazio, Epicuri de Grege Porcus, come si autodefiniva, un porcello del Grege di Epicuro, il quale stabiliva che i medio stat virtus e ultra citraque nequit consistere rectum. La virtù, cioè l'equilibrio, anche la felicità umana, sa al centro che non ti permette di esagerare né nel troppo e nel troppo poco, ma ti fa camminare sereno nella sobria ebrietas. È una bestemmia oggi parlare così, Guardate che parlare così è una bestemmia oggi. Circo Massimo, quando è pieno, un disastro. Io sono stato a vedere che cosa succedeva. Un disastro. Cioè c'è una specie di rottura di tutti gli argini, a qualunque livello si voglia fare riferimento. Perché è nella libertà d'oltranza, nel libertinismo d'oltranza, che si crede di realizzare finalmente la pienezza della vita umana. Io resto col punto interrogativo, poi voi mi potete contestare, ma resto con questo punto interrogativo. Sono discepolo dei padri della Chiesa, che, ripeto, accettavano l'insegnamento di Epicuro e concludevano con la perfecta caritas, cioè l'amore, che è simultaneamente amore verso Dio, verso il prossimo e verso se stessi. Ma amore però, non violenza, non appropriazione passionale, non farne a meno, assolutamente no, fino a finire nel non dare spazio a ciò che appartiene poi di fatto alla realtà umana, ma neppure esagerare al punto da finire con l'essere smembrati come i miti di Dioniso e Bacco nella tradizione greca. I padri conoscevano queste manifestazioni, perché le feste in onore di Bacco, di Venere o di Marte o di Dioniso soprattutto erano feste della liberazione ad oltranza, del libertinismo ad oltranza, e spesso tutto questo finiva anche con un divorarsi a vicenda, come un fiume d'acqua che da una cascata finisce sulle pietre e sprizza da tutte le parti. Si viveva il mito di Dioniso, il mito di Bacco, il mito di Venere o di Marte senza alcuna misura, senza alcuna attenzione alla totalità dell'uomo, ma se ne prendeva una parte fino allo spasimo, fino allo spezzettamento proprio, anche fisico, si divoravano a vicenda uomini e donne, non c'erano soltanto le bestie, si divoravano a vicenda. Da qui capiamo perché poi il Vangelo ha portato a ricominciare di nuovo, portando la bella notizia della vita piena dettata dall'amore, dalla perfetta caritas vissuta nella sobria ebrietas. E all'inizio certamente una società che poi può essere arrivata all'esagerazione, all'umiliazione della realtà umana, tutto ciò di cui abbiamo parlato prima, della assolutizzazione della Via Crucis e del Venerdì Santo. Senz'altro ci sono state queste esagerazioni, ma qui Luca ci mette in guardia, state attenti. Io faccio le mie felicitazioni per voi che fate spazio al Regno di Dio nella vostra vita, ma non posso condividere con voi gli idoli dai quali vi fate dirigere pensando in quel modo di affermare voi stessi. Guai, e guai anche quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri. con i falsi profeti. È un titolo che ho letto oggi sul Corriere della Sera, ieri, di un certo cantante di Sanremo, Costicchi, come si chiama?
Cristicchi.
C'è il titolo, siamo tornati alla musica parrocchiale. Cioè, capite che cosa significa? Siamo tornati alla musica parrocchiale. Cioè, il suo, io non l'ho sentito, ma dicono che ha commosso tutte le vecchiette, tutte le coppie adulte del teatro Ariston e di tutta l'Italia, e sembra che insomma abbia avuto un certo successo, ma è su questo punto che vorrei aggiornarvi un po', attualizzando. Siamo nei giorni di Sanremo, abbiamo qualcosa da dire o no? Punto interrogativo, eh? Io non so rispondere, perché io sono figlio di una generazione precedente e culturalmente mi sento discepolo dei padri della Chiesa, e quindi di una certa anche classicità greca, non quella dei miti di Dioniso e di Bacco, ma magari dei filosofi che hanno tentato di ragionare sugli impulsi giusti, naturali, dell'essere umano, senza lasciarsi sottomettere ad una schiavitù che porta poi alla morte. Adesso a voi la parola, eh? Io ho detto la mia, aspetto la vostra.
Adesso, mentre Innocenzo parlava, mi è venuto in mente, perché facciamo un lavoro molto delicato con i poveri. Ogni giorno, per i nostri amici, sappiamo, serviamo a messa di lunedì a sabato, più di 50 poveri. Non abbiamo registro di loro, quindi qualcuno che viene a mettersi in fila può ricevere un pacchetto, un sacchetto con la pasta, la frutta, quello che abbiamo per offrire ogni giorno. Allora, perché mi è venuto in mente questo? Perché riflettendo sulle letture è proprio da piangere, come Gesù. Non è che la maledizione, guai, è per maledire, ma è proprio il pianto di Gesù davanti alla situazione nella quale ci troviamo, rifiutando il bene, la nostra libertà, la nostra felicità. Quindi è come un papà, no? Che offre tutto di buono e di bene al figlio, il figlio rigetta, non vuoi sapere. Allora, quando ho sentito questo, mi è venuto in mente i poveri, perché non è questo che vogliamo, una parte di fuori del portone e noi dentro del portone. Non c'è niente da vedere con la ricchezza della nostra parte, ma vedete la paura, la recezione anche, tante cose, perché non conosciamo da dove vengono, sono stranieri, sono ribelli, è certo che sono ribelli, è certo che saranno ribelli. Parlavo anche questo con la mia consorella, no? Lorena, condividevamo questo proprio, a un punto ho detto, no, guarda Lorena, loro sono così, vedete, non è che sono cattivi, ma hanno imparato. Tanto non sanno neanche chiedere, gentilezza. Non sono tutti così, per carità. Ma quello che si vede nella brutalità del chiedere le cose, con lei stessa, noi corriamo rischi, perché riceviamo di tutti i tipi, le persone. Come lei stessa pochi giorni, come io a pochi giorni, abbiamo affrontato due uomini. Ecco, per dire, quello che il profeta Geremia ti dice, badate bene, la situazione nella quale possiamo trovarci non saranno solo loro, saremo anche noi. Possiamo mettere i migliori vestiti, il profumo più profumato, ma internamente. Ecco, è un richiamo, come diceva Innocenzo, è universale. È la condizione d'uomo. Noi possiamo scegliere di vivere e credere nell'uomo o di vivere e credere in Dio. Di essere una sola cosa, identificandoci con gli uomini o anche identificandoci con Dio. Accettare o rifiutare la proposta di Dio. E le letture sono chiarissime. Vedete le condizioni nella quale possiamo trovarci? Non ci riconosciamo. È questo che succede con i nostri poveri. Non ci riconosciamo, fratelli e sorelle. Intanto siamo. È richiamo di Dio. Nessun padre maledice i figli. Vero padre. Immagina Dio. Allora, i versetti del profeta Geremia sono stupendi, forti, ma non è per un'altra cosa, per chiamarci attenzione. Cosa vogliamo essere? Cosa vogliamo avere nella nostra vita di buono? Cosa scegliamo? Allora, è certo, certamente che non ci accorgiamo delle cose che facciamo, solo in situazioni proprio spregevoli. Quando passiamo con condizioni difficilissime nella nostra vita, allora ricordiamo che siamo limitati. Al di là delle nostre capacità intellettuali, al di là della nostra potenza umana che abbiamo, della nostra cultura, però siamo limitati. Si viene una influenza, siamo finiti. Immagina se non abbiamo la moglie accanto, i figli, gli amici, chi siamo? E allora al di là di tutto questo vedremo che siamo veramente limitati e abbiamo bisogno non solo di uno degli altri, abbiamo bisogno di Dio. E questo qua, la festa di oggi, che soprattutto i monaci camaldolesi festeggiano, che ci fa vedere questo, che in quei momenti difficili di condizioni drammatiche della natura, con tanti terremoti in Italia, nelle Spagne, che hanno vissuto i nostri fratelli in quel tempo, solo aveva una via di uscita: pregare a Dio, pregare alla Madonna. E ecco che arriva il ricorso e la consolazione di Dio. È così che facciamo, no? Ecco, ma questo qua è un ritratto tipico. Beati, La beatitudine è la nostra realtà in cielo. Noi siamo tutto uno con Dio. Lui già ci mette nelle mani la sua stessa potenzialità, perché Lui è tutto. Senza di Lui, se Lui è tutto, cosa siamo? Allora, quando il fondamento della nostra vita è Dio, tutto cambia. Io vedo il mondo con un occhio completamente diverso. Può piovere tutto di brutto e di male, può avere le guerre, ma c'è la consolazione. E chi vive questa esperienza sa benissimo. L'esempio dei padri della Chiesa, esempio dei nostri santi, ma sono tanti santi in mezzo a noi, che nella fede sono sereni, si trovano. Chi capirà questo? Chi vive l'esperienza? Allora, beati perché Dio Padre non fa mancare nulla, come abbiamo sentito, proprio perché in Dio noi abbiamo tutto, perché Lui è tutto e tutto condivide con noi. Allora, per entrare in questo nuovo mondo e accogliere questa proposta di vita del Signore, noi dobbiamo uscire dalla nostra menzogna. Ho detto della nostra menzogna, perché le alberi che menzogna hanno? Le pietre che menzogna hanno? Siamo noi. Ma dove sta la menzogna? Sta proprio in credere che noi possiamo senza Dio. Senza Dio non possiamo. Perché senza Dio non conosceremo la realtà di noi stessi. Noi siamo tutto in Lui. La nostra realtà, la nostra verità sta in Lui. Se facciamo attenzione, quando non c'è l'amore, stiamo a cercare da tutte le parti, tutte le cose, per farci felici. Non troveremo mai, non saremo mai contenti, non siamo mai soddisfatti, perché cerchiamo nel posto sbagliato. Finisco, perché è una cosa immensurabile. Chiediamo proprio la grazia della Madonna del Conforto, che oggi i camaldolesi stanno festeggiando, si festeggiamo già, no? Per dire, oggi ci ha parlato padre Rubeval, che mi è piaciuto tanto, penso che le sorelle che ha potuto sentire, una cosa meravigliosa, no? Che c'è tutto da vedere con questo qua. La consolazione, o si accoglie o non si accoglie. È proprio questo qua, no? E perché ripetiamo la consolazione? Perché non vogliamo essere sconfitti. Ora, per accogliere la proposta di vita del Signore, bisogna saper perdere. Che il Signore ci, con la grazia del Suo Spirito, ci aiuti semplicemente avere fiducia in Lui, lasciarci portare da Lui, e vedremo veramente come Maria la grandezza di Dio.
Io vorrei partiamo.
Vuoi il microfono?
Ma no, non credo. Allora, no, anche visto che Lourdes parlava anche della mensa dei poveri, effettivamente la mensa dei poveri qui è un
è un luogo dove si fa l'esperienza di una piccola folla, tanto diversa e tanto eterogenea, in mezzo alla quale ci sarà sicuramente, appunto, chi ha nella sua vita in modo più o meno comprensibile o misterioso accoglie anche il Signore e chi lo rifiuta. Ma ecco, l'esperienza comunque di questa folla è anche, appunto, Lourdes lo accennava, qualcosa anche magari di complicato, di difficile, ma che si può fare appunto se non si è da soli. E allora la vera beatitudine in realtà è anche la beatitudine della compagnia, del fatto di non essere mai da soli in questa, nel servizio alla mensa, ma nella vita che ciascuno di noi sceglie di fare anche accanto a questa comunità. E lo voglio dire perché, appunto, io oramai, vabbè, sono tanti anni che vengo qui, ma prima, diciamo, nella mia esperienza di vita precedente ho avuto anche una lunga esperienza in servizio a una mensa che poi smisi di fare anche proprio perché c'erano degli episodi, diciamo, così, di aggressività, eccetera, e per me era anche molto complesso di riuscire a gestire queste cose. Perché venendo qui ho chiesto di lavorare alla mensa? Perché era il servizio di cui era responsabile Luisa, chi l'ha conosciuta ricorderà, è stata una monaca, una donna di grandissimo valore, e il fatto che lei ci abbia lasciato oltretutto la notte di Pasqua ha costituito per me una sorta di vocazione, diciamo, per questo servizio, e quindi una compagnia. Quello che voglio dire è che bisogna avere la compagnia, bisogna avere la fiducia negli altri, è quello che in fondo Gesù spinge a fare, anche questo, fidarsi di Dio e fidarsi di chi Dio ci mette accanto. È un po' quello che fa la vedova, no? nel Tempio, che alla fine dà tutto quello che possiede perché accetta di svuotarsi completamente. Padre Innocenzo lo diceva, povero significa vuoto, che fa spazio unicamente a Dio, e questa donna nella sua esperienza fa spazio unicamente a Dio. È come se dicesse con le parole del Salmo: tu apri la mano e sazi ogni vivente. E allora, ecco, è questo quello che poi alla fine io credo bisogna anche vivere con maggiore attenzione, con maggiore desiderio: la compagnia con Dio e la compagnia con le persone. Don Benedetto l'ho sentito parlare poche volte, ma parlava spesso di convivialità, come dell'essenziale della vita comune, molto più rispetto ad altre cose.
A me mi ha risultato un po' questa lettura, l'ho letta tante volte, come che sempre mi diceva la stessa cosa, ma adesso come ho potuto vedere un po' lo sguardo di Gesù, Gesù sta guardando i discepoli, e qua marca la differenza del testo, perché Gesù sta guardando i discepoli per dare un messaggio a tutta la folla che sta lì, a tutta la moltitudine. Per quello io pensavo, perché Gesù parla con i discepoli, ma c'era tutta l'altra gente che stava lì, anche cercava qualcosa. Questo lo pensavo. Gesù vuole fare qualcosa con questo gruppo, che non solo erano i dodici, perché qua dice che c'era una grande folla di discepoli. Quindi già c'era un gruppo che seguiva Gesù in modo più vicino, che ascoltava la sua parola. Penso che qua c'è la differenza di ascoltarla e metterla in pratica. E come mi ricordava anche a altro testo, quando Maria che dice a quelli che lo cercavano, Gesù, fratelli, e Gesù dice: chi ascolta la parola di Dio è la mia madre, il mio fratello. Anche qua Gesù fa la stessa cosa, come che mette, come questi sono i modelli, chi mi segue me, allo stesso tempo sarà povero e ricco, perché è come fare due colonne. Beati voi, perché dice voi, non dice beati, beate voi che adesso siete poveri, ma anche dice guai di voi, manca che adesso siete ricchi, quindi come che la stessa persona dice quello passerà per le due cose. Quindi c'è questa, come che si fosse opposto, ma in realtà è come un cerchio dove uno va camminando e la vita si va facendo così, quindi con differenti tempi, ma c'è questo confronto della povertà e della ricchezza. E questo mi ha tirato un po', perché quindi c'è una speranza, se uno non si trova adesso nel gruppo dei poveri, come dice qua, ma c'è questa possibilità di arrivare lì, a quel punto che dice Gesù, ma soltanto essendo discepolo. Quindi gli altri che stanno guardando, penso che avranno pensato, dobbiamo essere discepoli per vivere questo cammino. Ma Gesù non presenta soltanto la beatitudine, ma anche presenta il cammino della passione. Quindi c'è un mistero pasquale qua, quello che io qua. Pensando anche che lì c'è gente da tutte le parti, quindi questa è una chiamata per tutti, non soltanto per questi 12 o il gruppo dei discepoli, ma è per tutti gli altri che ci sono lì. Ma ci sono persone di differenti parti, molto differenti, Tiro e Sidon, niente con Gerusalemme, quindi sono molto distanti. Quindi anche qua Gesù sta marcando, l'Evangelista sta marcando questa amplezza, amplitudine di gente che può seguire Gesù più vicino. Ma ci saranno queste due colonne, quindi il cammino della beatitudine, ma anche di questo guai, che questo guai non è come una cosa negativa, ma è come avere attenzione, attenzione a questo. Attenzione a questo, non è anche un, come dire, un, mi viene la parola in spagnolo, come dire una persona in modo negativo, ma sta dicendo attenzione, quindi io l'ho visto così.
Questa sera non è toccato.
Chi vuol parlare? Non sento.
Questa sera mi ha toccato profondamente la espressione paolina, che noi dobbiamo comunque riporre la nostra speranza nella resurrezione di Cristo. Perché se noi veramente crediamo che Lui è risorto dai morti, possiamo avere questa speranza che anche quelli che sono morti in Lui saranno risorti. Infatti queste parole che mi hanno risuonato, forse perché nella vita, nel lavoro, toccando e incontrando tante persone che stavano male, stavano morendo, mi sono un po' attivato al fatto della morte. E quando vedevo le persone piangere, cercavo di consolarli, malamente, perché ne ho visto tante persone morire in questi anni. Ma poi quando che ho toccato personalmente, mi ha un po' crollato il mondo addosso e niente. E grazie, volevo dire grazie a Gesù per questa parola che ci fa ricordare la dinamica della nostra fede che deve essere e nutrirsi proprio dal fatto della resurrezione di Gesù, dal fatto che dovrebbe cambiare anche la nostra ottica, la mia ottica, di guardare le cose, di guardare le persone.
Nella concretezza le prossime parole di Gesù, dette da lui, se non sbaglio, sono: stretta è la strada che porta alla vita eterna e larga, spaziosa, quella che porta alla distruzione. E il resto lo vediamo nei fatti. Se vogliamo comportarci in maniera gradita al Signore, dobbiamo fare tanti sacrifici rispetto a quella che è la vita, come dice nella prima lettera, gli uomini che pongono nella carne il loro sostegno, allontanando dal loro cuore il Signore. Quindi sì, sono dei sacrifici, c'è poco da fare, è inutile che ci giriamo attorno, sono dei sacrifici, però ne vale la pena, perché noi siamo, apparteniamo a Dio, siamo suoi, e quindi quando facciamo la sua volontà sappiamo, sentiamo che facciamo una cosa buona, è il massimo che possiamo fare, ma a volte dobbiamo fare dei sacrifici.
No. Sentiamo.
Nella riflessione c'è un brano anche molto famoso che è di Abitudini, ovviamente uno dei Beatitudine sono gli incisi di Gesù che rimangono veramente impressi nella mente, anche forse sono per più conosciuti e tra i meno capiti. E mi ha colpito questa volta alcune cose, in particolare come se ci fosse un invito a guardare, perché Gesù guarda la folla e guarda i discepoli. E noi a guardare Gesù, mi sembra che vengono alla luce due aspetti proprio di Gesù: una è la sua intelligenza degli uomini e l'altra è il suo cuore, la sua compassione. Io credo che a volte, faccio un piccolo incito, a volte noi rimaniamo un pochino abbagliati perché noi crediamo di essere quello che ci sentiamo e che pensiamo di essere. Ora, oggettivamente io non mi posso sentire povera, non mi posso sentire sempre affamata o questo, però so che ho fame e sete di Dio, e soprattutto credo che Gesù ci inviti a una verità che poi riguarda a tutti, sia che è privata economicamente, sia che viene alla mensa, che ha bisogno, sia noi esseri umani, cioè la verità che noi siamo nel bisogno di Dio, siamo veramente poveri. Quando Gesù dice beati voi poveri, dice beati voi perché siete poveri, che siete affamati, che siete assetati e che sarete oggetto di persecuzioni, di invidie, di odi e quant'altro, che questa è la realtà umana, è la realtà di tutti gli esseri umani. In questo senso Gesù, nel suo annuncio di una vita nuova, di una felicità che è quella che padre Innocenzo diceva, della vita nel regno, la vita della resurrezione, cioè annuncia la sua, il suo dono di, che nasce dalla compassione per questa condizione umana. Io sono rimasta particolarmente, diciamo, anche colpita da quello che si può leggere anche come la contrapposizione tra l'umiltà, il bisogno e l'amore verso Dio, che è nel cuore del discepolo, e quello che invece è l'orgoglio umano, per cui uno si sente anche ricco, non ha bisogno di nulla. Ma chi di noi non ha bisogno di resurrezione? Chi di noi non ha bisogno di essere liberato dalla morte, dalla schiavitù anche del dominio degli altri, del consenso? È estremamente attuale questo tema del consenso, è un'attualità impressionante. La gente diventa violenta, imita la violenza e volendo anche di alcuni artisti, per avere il consenso, per suscitare il consenso.
Fatti, fai, fai.
Ho pensato, gli opposti, le attitudini uguali, le opposizioni, ma come siete tutti in me, momenti che sono povera, più aperta, più accoglienti, abbandonata, e questi guai che sono ricca. Questa oscillazione dentro di me, la povertà vera, il desiderio di abbandono, e questa, perché il Signore ci chiama da altre domeniche alla povertà. Io ho sentito queste oscillazioni dentro di me, e questa chiamata a stare in questa disposizione, anche in riferimento alla fame. Ho pensato, fame vera, io penso che è un passato, fame. Una volta io ero davanti al McDonald's con altre sorelle dentro di una macchina, pioveva, e c'era un povero che metteva la mano dentro di un bidone davanti al McDonald's, e lui, io ho visto, ha preso un hamburger che forse non è stato mangiato per intero, no? E mangiava quello là, e quello mi ha colpito molto. Questo in Brasile, io so che non è lontano, che può accadere anche qua, accade, no? Io penso, in quel momento ho riflettuto, mai ho sentito questa fame. Mi sono ricordata mentre facevo la mia lezione. Fame è questa necessità esistenziale, un bisogno molto, molto grande, è un dolore che si passa, fame. Volontà di mangiare, io ho sempre, ho fatto il pranzo, adesso arrivo all'orario della cena, io ho volontà di mangiare, ma non è una fame, sono capace di rimanere senza mangiare. Questa notte io ho pensato, Signore, dammi questa fame di quel che ho visto, quell'uomo, e che le sorelle certamente vedono quando che consegno cibo lì, no? Davanti alla nostra casa, e questa fame mi è venuta forte, un bisogno grande. Io ho bisogno di avere bisogno di fame. Fame di Dio, e anche il pianto, ho pensato, se il pianto vero anche la necessità, un dolore grandissimo, o se sono commossa o pensano all'altro, a una persona della famiglia, a un lato, una sofferenza, una necessità vera, e mi ha colpito questo. Anche io ho pensato, perché dice Vangelo, alzando gli occhi, vuol dire che Gesù è un po' più basso, mi è venuta questa immagine, Gesù alzando gli occhi, è come se Gesù mostrasse, è qui che dovete venire, è come se Gesù mi chiamasse, guarda, e dire, è qua, la povertà è qua, la fama è qui, quelli che piangono sono qui, sono io, e la mia è quella.
Grazie.
Chi è Aurelia? È una cena problema di polveri. Ho servito una mensa diversi anni e all'inizio c'era veramente tanta difficoltà, nata perché c'era di tutto: ladri, drogati, prostitute. Io ero terrorizzata, nasco figlia unica, mi hanno sempre tenuta nella campana di vetro, quindi trovarmi in un ambiente così particolare, avevo tanta voglia di scappare. Un giorno, mentre apparecchiavo, questa tavola sempre più lunga, siamo arrivati addirittura a 150 persone, io guardo la tavola, dico: ma questa è la tavola di Gesù. Gesù questo faceva. Gesù andava da chi aveva bisogno. Ha sempre detto: io il medico va da chi è malato, non va da chi è sano. Quindi che voglio scappare io? Loro hanno bisogno di una mano, non le persone come te che quando si riuniscono lo fanno per il piacere di stare insieme. E da allora, anche se con molta fatica, perché era molto faticoso, è stata un'esperienza meravigliosa. Grazie.
Grazie. No, no, ce l'ha io, vuoi parlare.
Mi viene in mente appunto l'esperienza con tante persone povere, per imparare forse anche io, anche noi, ad essere quei poveri, perché a volte il povero chiede in tanti modi, qualche volta appunto con cortesia, ma qualche volta no, ma sempre con un bisogno vero. E allora forse questa beatitudine e questo appunto questo modo di Luca di raccontare queste beatitudini in questo modo così diretto, voi siete questi poveri, voi tutti potete essere questi poveri. E vedo anche la difficoltà di essere questi poveri che confidano nel Signore, come dice appunto la prima lettura: l'uomo che confida nel Signore è benedetto. E questo forse è quello che anche mi dice questa domenica appunto che vivremo insieme domani, perché i poveri forse mostrano anche a noi un modo di essere col Signore, di attendere dal Signore la ricchezza della nostra vita. Per questo Gesù dice: voi rallegratevi, e questo è per tutti. In verità spesso diciamo una tristezza, diciamo, non, la tristezza penso è nella vita che c'è intorno a noi. Noi vediamo tanta tristezza, tanto dolore vero, tanta difficoltà, tanta anche violenza, diciamo, forse anche nel nostro piccolo di Roma si può vedere crescere la violenza, e si può vedere crescere anche appunto nel mondo la difficoltà di rapportarsi gli uni con gli altri. E allora penso che questo in realtà il Signore vuole riempire questo vuoto, se come dicevo appunto anche Innocenzo, questa povertà è anche l'essere vuoti, ma il Signore propone una via di beatitudine, che molto alle volte appunto capita di, questo lo dico così personalmente, di non forse non riuscire a cogliere appieno quale sia la beatitudine a cui già oggi siamo chiamati dal Signore, quale sia la gioia a cui siamo chiamati già da oggi. E questo, diciamo, io prego il Signore perché possiamo veramente vivere e testimoniare la gioia dell'essere con Lui e la gioia anche della speranza nella nostra vita, così come anche per la vita di oggi, mantenere fissa la speranza del Signore. Questo capitolo di Luca, se si continua a leggere, è molto bello perché è molto paradossale rispetto anche alla vita che si vive oggi. È un capitolo anche in cui si parla di nemici, di amore per i nemici. E quindi, in fondo, questa gioia del Signore, questa gioia che Gesù vuole dare, è molto paradossale rispetto a quello che spesso noi crediamo sia la nostra gioia, perché a volte pensiamo che la nostra gioia sia essere più forti, più bravi, più oppure appunto il riconoscimento. Eppure Gesù ci mette davanti qualcosa di completamente diverso. E allora prego il Signore perché possiamo vivere in questa fiducia.
Forse dobbiamo interrompere perché siamo già arrivati molto fuori orario. Vuoi parlare tu? Sentiamo. Vai, 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 porta, porta.
Sempre parlando di poveri, però nella mia esperienza, che non è un'esperienza di dare da mangiare, perché io insegno l'italiano e non sono poveri, sono rifugiati, quindi quello che mi sorprende molto, la differenza con quando era un insegnamento che io facevo per lavoro, era che io mi forzavo a insegnare loro e loro non volevano imparare a volte, cioè i bambini, gli alunni, eccetera. Invece i rifugiati sono in questo senso quelli che hanno fame perché vogliono imparare e sono assolutamente, per me sono stati una grande esperienza perché sono di una semplicità totale, sono poveri in quel senso, non hanno nient'altro, devono imparare, ma vogliono imparare ed è tutto un sorriso, è tutto un sorriso, cioè io entro in questa stanza e sono arricchita assolutamente da come si comportano questi poveri, quindi ho pensato che questa era l'idea, beati questi poveri, che l'italiano mi aiuta e quindi grazie, ed è un continuo grazie immeritato, perché io faccio sempre la stessa cosa, quello che facevo prima pagata lo faccio gratis, però adesso sono molto più pagata, appagata, perché loro sono veramente contenti, quindi forse si parla di questi poveri qua, beati poveri, cioè sembrano beati di sentire come si parla, cioè di avere un aiuto, e io mi sento che loro mi aiutano.
Valentina, volevi aggiungere, perché adesso chiudiamo, vai, vai.
No, solo due cose. Quello che diceva Stefania, cioè Gesù sente il dolore, la fatica, la sofferenza delle persone, del vicino loro, e del vicino di tutte le persone che soffrono. E qui, questo che è in brano 30, per certi versi abbastanza fondativo, è un brano che va che sanno governare e che sanno fare i favori, insomma. E invece c'è questo capovolgimento che ci sorprende sempre, no? E poi l'altro aspetto è quello della fatica che avete detto molto, la fatica di comprendere queste persone che sono per certi versi percepite diverse, e quindi entrare in sintonia e avere quella compassione che ha Gesù. Ecco, in qualche modo l'invito di Gesù è cercare di essere un po' come lui in questo, in questa apertura al diverso, al povero, a chi ha bisogno, a chi ha fame.
Dobbiamo chiudere, purtroppo. Cantiamo il Salmo. Concedi alla tua Chiesa di vivere secondo lo spirito delle beatitudini proclamate da Gesù Cristo tuo Figlio. Egli, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.